Radio Grad, la radio libera e resistente.
Questo è un attacco radio, interrompiamo i programmi, sta per partire Al bar della poesia con Jonathan Rizzo, il primo e unico programma web radio anarchico, antifascista e antijuventino. Vai con la sigla.
Nostra patria è il mondo intero, nostra legge è la libertà ed un pensiero. Ed un pensiero è nostra patria, il mondo intero, nostra legge è la libertà. Ed un pensiero ribelle ancora ci sta.
Don't think twice. There's nothing we can do. The end of the world is coming. It's our love that has no more words, nothing more to say. The end of the world is coming our way. Don't think twice about it. There's nothing we can do.
Guarda le fiamme che si alzano, guarda i palazzi che crollano, tutte le madri che piangono, come le statue che cadono. Apro la porta e tu non ci sei più. Resta soltanto un'immagine. Scende la notte a grappoli. Sento il lamento dei vicoli. No, non pensare, non c'è niente da fare. È arrivata la fine del mondo. Il nostro amore che non ha più parole, è arrivata la fine del mondo. Strade che cedono agli angoli, fiumi che ingoiano gli argini. Le cattedrali che implodono dentro i concetti degli uomini. No, non pensare, non c'è niente da fare. È arrivata la fine del mondo. È il nostro amore che non ha più parole. È arrivata alla fine. le città di cartapesta. Passa il tempo e non mi riconosco senza di te. Sangue dal naso dei martiri, vino che affoga i ricoveri, cantilenando all'incedere, dietro ad un'annenia indicibile. No, non pensare, non c'è niente da fare, è arrivata la fine del mondo. È il nostro amore che non ha più parole, è arrivata la fine del mondo.
Non ne pense pas, il y a rien à faire, la fin du monde est arrivée.
Cari amici, ma soprattutto amiche, bentornati al Bar della Poesia. Terza stagione, quinto episodio, 3 gennaio 2022. Non so come avete iniziato voi l'anno, come avete finito quello passato. Io personalmente di merda, grazie per averlo chiesto. Poi mi domandate perché sei sempre a bere. Non è colpa mia, ve lo giuro, ci sono delle responsabilità correlate, almeno delle corresponsabilità, cioè ho dei complici. Comunque siamo in diretta su Radio Grad, il podcast lo trovate nei prossimi giorni su Gemini Network, e cominciamo perché abbiamo, vabbè, ora parte come sempre anno vecchio, anno nuovo, abbiamo voluto dare la prima parola al nostro Pietro Gori, che ci ricorda che il mondo non ha confini. I confini sono nella mente delle persone stupide. Ma poi abbiamo messo il cantautore fiorentino Massimiliano La Rocca con diciamo la traccia di peso della sua ultima fatica, Exit Enfer, uscita dall'inferno in questo anglo francese, cioè la fin du monde, la fine del mondo. Perché? Perché oggi celebriamo il grandissimo scrittore francese Albert Camus, premio Nobel nel 57, e l'amico Max La Rocca, posso vantarmi, diciamo, è un amico personale, è uno dei boss, dei capi, nel senso mafioso del termine, ovviamente sto scherzando, dell'associazione culturale La Chute di Firenze, che si occupa l'inverno della programmazione del teatro Il Progresso e l'estate di altri vari spazi. Non li cito tutti perché col Covid sono esplosi anche loro, su diventati virali. Però La Chute, nome che prende dal famoso e bellissimo libro di Camus La Caduta, da cui leggeremo. Per cui l'ospite diciamo nobile del passato è Albert Camus, che abbiamo introdotto con l'amico Max La Rocca. Mentre poi faccio un breve, come dire, spoiler sull'esito della puntata, avremo al telefono tra una ventina di minuti più o meno, mezz'ora, avremo al telefono il poeta palermitano Roberto Crinò, che ci delizierà, ci farà sentire un po' di profumo di Mediterraneo. Voi sapete che io, venendo dall'Elba, pretendo di non essere toscano, ma di essere figlio del Mediterraneo, figlio di buona madre, diciamo così. E insomma, vabbè, ora non vi annuncio tutto, partiamo da Albert Camus, parliamo un po' di lui. Allora, il vecchio caro Albert Camus, vediamo un po', ovviamente mi rifaccio alla meravigliosa enciclopedia di Wikipedia, a cui devo praticamente tutto. Allora, dicevo, premio Nobel nel 57, uno stralcio della motivazione, per la sua importante produzione letteraria che con serietà chiarificante illumina i problemi della coscienza umana nel nostro tempo. Meglio di così. Albert Camus, nato a Dreux il 7 novembre del 1913, morto al Villeblevin il 4 gennaio. L'anniversario è domani, però diciamo, voi se vi chiederanno fingete. Tanto nella vita l'unica maniera per sopravvivere e non essere onesti, perché se no lo prendi. C'era il papà di un mio amico che diceva una cosa bellissima, era proprio di Firenze. Diceva: chi paga davanti viene servito di dietro. Allora, qui Wikipedia, ormai insomma, confesso la mia debolezza e che leggo tutto, che senza il Gobbo, senza il Notre Dame non vado da nessuna parte. Dice che è stato uno scrittore, filosofo, saggista, drammaturgo, giornalista e attivista politico francese. Con la sua multiforme opera è stato in grado di descrivere e comprendere la tragicità di una delle epoche più tumultuose della storia contemporanea. Quella che va dall'ascesa dei totalitarismi al secondo dopoguerra e al concomitante inizio della Guerra Fredda. Non solo, le sue riflessioni filosofiche, magistralmente espresse in immagini letterarie, hanno una valenza universale e atemporale, capace di oltrepassare i meri confini della contingenza storica, riuscendo a descrivere la condizione umana nel suo nucleo più essenziale. Il suo lavoro è sempre teso allo studio dei turbamenti dell'animo umano, di fronte all'esistenza, in balia di quell'assurdo definito come divorzio tra l'uomo e la sua vita. L'unico scopo del vivere e dell'agire, per Camus, che pare esprimersi dialetticamente fuori dall'intimità esperienziale, sta nel combattere, nel sociale, nel combattere le ingiustizie, oltre che l'espressione di poca umanità come la pena di morte. Se la natura condanna a morte l'uomo, che almeno l'uomo non lo faccia, usava a dire. Allora, come già detto, ricevette il premio Nobel per la letteratura nel 57, morì nel 60, nonostante fosse malato di tubercolosi, per un incidente stradale. Uno dice così, guarda come ti frego il virus. Allora, non facciamo tutta la biografia di Camus, ovviamente, che è lungo, ma andiamo alle parti essenziali. Intanto l'antifascismo, che mi sembra una cosa importante. Nel 1933 aderisce al movimento antifascista Amsterdam Pleyel e nel 1935 aderisce al Partito Comunista Francese, più in risposta alla guerra civile spagnola che per un reale interesse alle teorie di Karl Marx. Ricordiamo, la guerra civile spagnola va dal 36 al 39, è una sorta di, come definirla, di anticipazione, di prova generale della seconda guerra mondiale, insomma di scontro tra fascismi e le democrazie se ne fregarono, fra fascismi e partiti, diciamo, socialisti, comunisti. Questo atteggiamento distaccato nei confronti delle idee socialcomuniste lo portò spesso al centro di discussioni con i colleghi e lo rese oggetto di critiche fino al punto di distaccarsi completamente nel 1937 dalle azioni del partito, considerate di parte e quindi non adatte a un discorso di unità delle genti. Venne quindi espulso, con l'accusa di trotskismo. Allora, cosa vuol dire trotskismo? Allora, qui dice, termine col quale venivano bollate molto sbrigativamente tutte le opposizioni interne di sinistra nei partiti comunisti dell'epoca. Il termine trotskismo viene da Trotsky, che è stato uno dei fautori della rivoluzione di russa, ma che poi, una volta arrivato Stalin al potere, venne praticamente cancellato e divenne nemico pubblico nazionale, perché Stalin, da buon paranoide qual era, non sopportava di avere figure che lo offuscassero, tant'è che poi lo fece uccidere in Messico. Era rifugiato a casa di Frida Kahlo e Diego Rivera, i due pittori messicani ben noti. Allora, dicevamo, essendo in realtà già allora piuttosto votata da una sua forma moderata di anarchismo. Bello, ci piace questo anarchismo moderato di Albert Camus. Andiamo avanti. La guerra è il nuovo impegno, va bene, questo lo saltiamo. Vabbè, tanto, si sa, il Nobel, arriviamo al Nobel, ma vediamo sto Nobel come gli arriva. Tanto beve un po' di vino, perché dice, perché bevi? Chiedetelo alle donne e avrete la vostra risposta. Nel 1957 Camus ricevette il premio Nobel per la letteratura, a testimonianza del valore letterario delle sue opere. Tra il 59 e l'inizio del 60, le condizioni di salute del 46enne Camus sono ormai molto precarie. Ormai da troppo tempo entrambi i polmoni sono intaccati dalla tubercolosi, oltre che dal fumo. compie un viaggio in Grecia, ma a motivo della salute malferma deve rifiutare la direzione della Comédie Française offertagli da André Marot, scrittore e ministro della cultura francese. Camus chiede però di poter dirigere un teatro sperimentale. Il 4 gennaio del 1960, domani, ma nel 1960, nei giorni in cui discuteva i termini di questo accordo, Albert Camus muore in un incidente d'auto a bordo di una Felsberga FV3B, non la conosco sta macchina, nel quale perse la vita anche il suo editore Michel Gallimard, che era la guida dell'auto, presso Villeblevin, vicino a Sens, nella regione della Yonne, vediamo dov'è, un dipartimento francese della regione della Borgogna, va bene. Ecco, insomma, se è capitata a Sens, ricordate di Albert Camus, andando verso Parigi. Il conducente perde il controllo dell'automobile che guidava forse circa 140 all'ora in pieno rettilineo prima di schiantarsi contro un platano. Gallimard muore sul colpo. Camus viene estratto dall'auto ormai incosciente e con gravissime ferite e poco dopo viene dichiarato morto. La figlia e la moglie di Gallimard, sedute dietro, si salvano e riferiscono di un forte rumore prima dello sbandamento, come un cedimento strutturale sotto la macchina. E qui si arriva alla magata. Ah, chiaramente, quando uno muore giovane e in circostanze assurde, no, come un incidente stradale, ovviamente c'è aria di magata. Sulla morte di Albert Camus, alcuni hanno espresso seri dubbi su un possibile attentato del KGB. Ricordo che il KGB era il servizio segreto sovietico. Vediamo se c'è la sigla di KGB. Allora, Comitet Considerstvennoi Bezopasnosti, popolarmente nota come KGB, era il nome della principale agenzia di sicurezza, servizio segreto e polizia segreta dell'Unione Sovietica, attiva dal 13 marzo del 1954 al 6 novembre del 1991. Non ci mancherai. Per le sue ripetute denunce sull'invasione sovietica dell'Ungheria, siamo nel 1956, e per un discorso in favore del Nobel allo scrittore dissidente Boris Pasternak. Allora, ricordiamo chi è stato Pasternak. Pasternak è il grande scrittore russo, padre del dottor Zhivago, che dovette rinunciare al premio Nobel perché praticamente prigioniero a Mosca. Nonostante l'incidente venga imputato anche alla sola velocità elevata del veicolo e al blocco di una ruota o al cedimento di un asse, in alcuni documenti, tra cui appunti del diario del poeta e traduttore ceco Jan Zabrany, che riporta le rivelazioni di un suo amico e confidente russo, emergerebbe il sospetto che la vettura sia stata manomessa tramite uno strumento per danneggiare gli pneumatici, danno che con l'alta velocità ne causò l'esplosione o la rottura. Dagli agenti segreti di Mosca, per ordine del ministero degli esteri sovietico Shepilov, isto me parlo bene russo, guarda me dico bene vodka, vodka, caviale, femmina, pubblicamente attaccato da Camus in un articolo nel 1957, quindi sarebbe stata una sorta di vendetta. In una scatola, tra i rottami, venne trovato un manoscritto di 154 pagine, dalla cui rielaborazione filologica la figlia Catherine ricostruisce il romanzo postumo e incompiuto Il primo uomo. Nelle sue tasche fu trovato inoltre un biglietto ferroviario non utilizzato, segno che probabilmente aveva pensato di usare il treno, cambiando idea all'ultimo momento. Sai quelle cose del destino, no? Le cose terribili. Ce n'è un altro famoso che è morto così a cazzo di cane, Richie Valens, no? Il cantante messicano di rock and roll, quello della Bamba, per capirsi. Ah, è la Bamba. Lui aveva paura degli aerei perché da ragazzino, un giorno che era malato, rimase a casa, non andò a scuola, e quel giorno cadde un aereo a scuola, cioè sopra la scuola, e prese, fra le varie figure che morirono, morì anche il suo migliore amico. Allora da quel momento lui ebbe, come dire, la paura, la fobia degli aerei. Solo che quando divenne una rock star, una rock and roll star, all'inizio per questa paura convinse la casa di produzione a girare l'America, a fare la tournée in auto. Però vi rendete conto, anche se siamo alla fine degli anni 50, girare l'America in auto è una cosa lenta, piuttosto che con l'aereo. Tant'è che, presa un po' di sicurezza e col successo, lo convinsero ad andare da una tappa a un'altra in aereo. Un piccolo aereo affittato per la tournée di queste rock and roll star, fra cui c'era il dimenticato Big Bopper e l'indimenticabile Buddy Holly. Grande, lui veramente, grande perdita, lui era un genio. Ritchie Valens, in quella notte di pioggia, in quel piccolo aereo su cui non sarebbe mai salito, perse la vita, come il nostro ottimo Albert Camus. Ma andiamo avanti, vediamo un po' questa spy story come continua. Quindi, tappa GB, biglietto del treno, cambiando idea all'ultimo momento. In passato aveva più volte sostenuto che il modo più assurdo di morire sarebbe stato proprio in un incidente automobilistico. Hai capito? Caro mio Albert Camus, la chute, la caduta. Aspetta e bevo, vai. Il corpo di Camus venne cremato e la sua tomba è nel cimitero di Lurmarenne, in Provence, dove aveva da poco acquistato un'abitazione. Nel 2010 il presidente francese dell'epoca, Nicolas Sarkozy, ne ho sentito parlare. In occasione dei 50 anni della sua morte propose di traslare le ceneri di Camus al Pantheon, luogo dove riposano molti personaggi illustri della storia di Francia, fra cui, tra gli scrittori, Alexandre Dumas, Père, Victor Hugo, e sotto abbiamo anche Voltaire e Rousseau, giusto per dire quattro nomi piccoli. Io ci sono stato diverse volte, naturalmente. La famiglia però alla fine rifiutò. La figlia Catherine, incerta, confermò infine il suo rifiuto affermando che suo padre era claustrofobico. Il figlio Jean affermò di considerare la cosa un controsens, poiché prima, a suo parere, il presidente avrebbe dovuto proclamare una riabilitazione pubblica della figura del nonno, riabilitazione morale del padre, scusate, Jean, il figlio minore, oggi considerato un simbolo dell'umanesimo moderno francese, venendo apprezzato da la gauche e la droite, dalla sinistra e dalla destra, ma alla sua epoca criticato dalla maggioranza dei politici e intellettuali suoi connazionali. Era il vero scazzo, diciamo, ce l'aveva con Jean-Paul Sartre, che invece era un comunista di merda convinto. Lo dico da anarchico, quindi a me mi stanno sul cazzo tutti, figurati un po'. Dicevamo, torniamo a noi. Affermò anche di temere una sorta di appropriazione ideologica della figura di Camus da parte della droite di Sarkozy. Sta faccia merda. Il nipote di Camus, David, figlio di Jean, ha ripercorso successivamente le orme del nonno, diventando anche egli, scrive, ci porta una sega, l'opera filosofica e il pensiero. Ecco, questo è importante. Diceva Albert Camus, la nostra sola giustificazione, se ne abbiamo una, è di parlare in nome di tutti coloro che non possono farlo. Io qui direi che scatta l'applauso a mani basse, veramente. Camus si focalizza quindi sull'analisi dell'assurdo, dell'uomo, come condizione alienante reale, non come necessità o unica via, ma da allontanare il più possibile dalla vita umana. Egli opera una diagnosi di tale problema esistenziale, per risolvere il quale serve una cura che solo la solidarietà umana è in grado di produrre. L'uomo scopre la sua inconsistenza e la sua assurdità, intuendo che solo attraverso la presa di coscienza di questo stato di cose si aprono nuovi orizzonti. Il difficile è entrarci. Il suo interesse filosofico nasce, dopo la tesi giovanile su Plotino e Agostino d'Ippona, due teologi. Oddio, Agostino d'Ippona mi pare teologo. Plotino, aspetta, vediamo. Plotino è stato un filosofo greco antico, considerato uno dei più importanti filosofi dell'antichità, erede di Platone, capito? Plotino, cioè, è come Cretone e Cretino, diciamo. Vabbè, questa, perdonatemela, vai. E padre del neoplatonismo, a volte identificato in toto col suo pensiero. Ok, bene, Plotino. E Agostino di Ippona è stato un filosofo vescovo, avevo detto era teologo, romano di origine nordafricana in lingua latina, quando l'Africa era latina. Bello, de prima dell'invasione araba e che quindi si imbarbarisse. Oi barbaros. Dalla lettura di Sartre, l'essere e il nulla, quindi diciamo Plotino, Agostino, Sartre, con cui condivise per un periodo l'orizzonte politico e poi hanno litigato. E del primo Heidegger, vabbè, ricordiamo, filosofo della sinistra. Allora, Heidegger è stato un filosofo tedesco considerato il maggiore esponente dell'esistenzialismo ontologico e fenomenologico. Io so che queste sono parole che non vi devo spiegare, che voi sapete, voi siete gente di cultura, gente che non passa il tempo a guardare il telefono mentre io leggo da Wikipedia. Ma egli, Camus, rovescia subito gli assunti di entrambi, cioè di Sartre e di Heidegger. Camus non parla dell'essere, ma principalmente dell'assurdo. Oltre a questi, si trova nelle sue riflessioni un po' di Nietzsche, un po' di Proudhon, di Stirner. Ecco, ora, Stirner non so chi è. Nietzsche e Proudhon sono stati Nietzsche, scrittore, filosofo. Allora, Friedrich Wilhelm Nietzsche è stato un filosofo, poeta, saggista, compositore, filologo tedesco. Mentre Proudhon è stato un filosofo, economista, sociologo, saggista, federalista, socialista, anarchico e politico franzoso. E chi minchia è Stirner? Max Stirner, pseudonimo di... tedesco, ok. Johann Caspar Schmidt è stato un filosofo tedesco. Va bene. Per il pensiero di Camus furono fondamentali la letteratura di Herman Melville e del suo capolavoro Moby Dick, questo non sto a spiegarvelo, e gli scrittori anarco e gli scritti dell'anarco cristiana Simone Weil, grande scrittrice francese del Novecento. Allora, diciamo, Simone Weil, vediamo se riesco, è stata una filosofa, mistica e scrittrice francese la cui fama è legata, oltre che alla vasta produzione saggistico-letteraria, alle drammatiche vicende esistenziali che ella attraversò, dalla scelta di lasciare l'insegnamento per sperimentare la condizione umana. Aspetta, qui manca il finale. La condizione operaia, fino all'impegno come attivista partigiana, nonostante i persistenti problemi di salute. Vabbè, Simone Weil era una donna con le palle. Vicina anche a forme di gnosticismo moderno. Cos'è lo gnosticismo? Lo gnosticismo moderno comprende una serie di autori e organizzazioni che a partire dal XIX secolo, XIX, hanno ripreso alcune tematiche dello gnosticismo e gnosticismo cristiano antichi, specialmente dopo la Seconda Guerra Mondiale. Teoria secondo cui la coscienza, cioè la gnosi, è superiore alla fede. Mi piace, bello, mi piace. Per conseguire la salvezza, è il mondo materiale, è intrinsecamente corrotto in origine. E questo è il peccato originale, non te ne salvi, so cazzi. Lo so, lo dice anche Alberto Sordi, a psicanalisi so cazzi, diceva Sordi. I quali, tutti insieme, influenzarono ma moderatamente lo stesso Camus. Via, diciamolo, perché se no... Quindi, stiamo andando per le lunghe. L'assurdo è penoso e la presa di coscienza di esso frustra e macera, ma è uno stimolo intellettuale importante, ed è nel mito di Sisifo che viene posto in maniera chiara il problema. Ma la soluzione nella solidarietà umana appare solo nel 1943-44, e ancora nel romanzo La Peste, pubblicato nel 1947. La Peste rappresenta perciò un superamento del senso tragico e assurdo dell'esistenza umana, oltre al nichilismo e derivazione nicciana. Di questo vi erano già i primi segni positivi nelle osservazioni sulla rivolta scritte nel 1945, e Lettre a un ami allemand, lettera a un amico tedesco. Allora, qui si va nel profondo, l'estetismo e il senso della vita, ma direi di superare sta cosa, la lotta contro l'assurdo, andiamo, il rifiuto del pessimismo, ve lo andate a leggere, tanto è tutta la politica, tanto è tutta roba che trovate su Wikipedia, come lo sto leggendo io, lo state leggendo anche voi, che cazzo vi frega. Leggiamo, ecco, i film tratti dalle opere, no, i romanzi, ecco, questo è importante. i romanzi, per cui ricordiamo fondamentalmente Albert Camus, oltre che per i saggi come Il mito di Sisifo che dicevamo prima, i romanzi sono Lo straniero del 42, Lo straniero di cui Visconti ha fatto un film, ecco appunto, La peste che dicevamo, La caduta, La chute, di cui andremo a leggere una parte, La morte felice e Il primo uomo, incompiuto e pubblicato postumo. A questo punto io direi, prima di tornare alla figura di ad altre, diciamo, nozioni, o meglio, nella specifica, a parlare della chute, direi di leggere un passaggio in modo da farci un'idea. Allora, vi leggo il finale, in modo così ve lo rovino. È un libro molto interessante, non arriva neanche a 100 pagine, è molto piacevole da leggere. Leggo da un'edizione di Bompiani e vi leggo l'ultima pagina. Ma ovviamente lei non è un poliziotto, sarebbe troppo semplice. Come? Ah, non lo sospettavo, sa? Quello strano effetto che provavo per lei aveva quindi un senso. Esercita a Parigi la bella professione di avvocato. Lo sapevo che eravamo della stessa razza. Non siamo forse tutti simili? A parlare senza sosta a nessuno, a misurarci sempre con gli stessi interrogativi di cui peraltro conosciamo in anticipo le risposte. Allora, mi racconti, la prego, cosa le è successo una sera sul lungo Senna e come è riuscita a non mettere mai a repentaglio la sua vita? Pronunci lei stesso le parole che da anni non smettono di riecheggiare nelle mie notti e che dirò finalmente attraverso la sua bocca. O ragazza, buttati ancora nell'acqua perché io abbia una seconda volta la possibilità di salvarci entrambi. Una seconda volta, eh? Che imprudenza. Supponga, caro avvocato, che ci prendano in parola. Ci toccherebbe agire. Brrr. L'acqua è così fredda. Ma possiamo star tranquilli? È troppo tardi adesso. Sarà sempre troppo tardi. Per fortuna. E queste sono le ultime righe de La chute di Albert Camus. E per cattiveria vi leggo il primo capoverso. Non vorrei sembrarle inopportuno, signore, ma mi permette di venirle in aiuto? Temo che non riesca a farsi capire dall'esimio gorilla che sovrintende a questo locale. Costui, infatti, parla soltanto olandese. Sicché, a meno che non mi autorizzi a intercedere per lei, non indovinerà mai che desidera del Genever. Ecco, voglio sperare che mi abbia inteso. Quel cenno del capo significa con ogni probabilità che acconsente alla mia richiesta. Infatti va, si muove, con misurata lentezza. Le è andata bene? Non ha borbottato. Quando si rifiuta di servire, gli basta un borbottio e nessuno insiste. Essere il re dei propri umori è il privilegio degli animali di grossa taglia, ma non voglio disturbarla. Oltre, è stato un piacere. La ringrazio, accetterei solo se fossi sicuro di non risultare invadente. Gentilissimo. Allora, avvicino il mio bicchiere al suo. Allora, praticamente, questo libro, che è ambientato a Amsterdam, come avrete immaginato dal fatto che dice che parla olandese, è tutto un monologo messo in forma di dialogo. È molto interessante, veramente affascinante. Vediamo qualche notizia diretta sulla caduta. Allora, La caduta è un romanzo di Albert Camus del 56. Il protagonista e narratore di questo romanzo è l'avvocato Jean-Baptiste Clamence, è l'emblema dell'uomo che vive nell'assurdo, la categoria filosofica utilizzata da Albert Camus per analizzare la condizione umana. Clamence è però ancora colui che si rassegna alla vita assurda, che non la combatte. come accade nel caso dei protagonisti della peste, ma che moltiplica la sua assenza di senso attraverso la ripetizione di atti privi di significato che lo portano a non distaccarsi mai dal perenne sentimento di ansia e estraneità che lo caratterizza. Tant'è che tutto il libro si svolge in questo locale, praticamente. La trama. Il libro, lo dico, è uscito nel 1956 in Francia e in Italia nel 1958. Jean-Baptiste Clamens è un brillante avvocato parigino, una persona dedita al benessere degli altri che si prodiga in innumerevoli buone azioni che lo rendano un uomo stimato dalla maggior parte dei suoi conoscenti. Aspettate, perso. Dov'è? Ecco. Dei suoi conoscenti. Durante un lungo monologo o dialogo che egli intrattiene con un ascoltatore cui non cede mai la parola e che può essere identificato con il lettore stesso. Sentite la genialità di questa forma narrativa. Clamens si rende conto che la sua vita è in realtà incentrata su se stesso, sul proprio egocentrismo e sul senso di superiorità nei confronti di chiunque che lo pervade. Inoltre, mentre in pubblico mostra una maschera di virtù, in privato è un uomo dedito alla ripetizione continua e frustrata dei più disparati piaceri, dall'alcol alle donne. Resosi conto della fondamentale duplicità della sua esistenza e della sua persona, decide di abbandonare la professione e di trasferirsi ad Amsterdam, facendo del bar Mexico City il suo nuovo studio. In quel luogo, dicevo, egli cerca di far confessare e redimere i suoi uditori, assumendo il ruolo di profeta, pur essendo ben consapevole di essere un falso profeta, portando così le persone a provare ogni sorta di consapevolezza. La sua nuova condotta, però, non è un caso esemplare di redenzione, ma appunto una caduta, la chute, poiché Clamens ha invero abbandonato la maschera di duplicità che si era reso conto di indossare. Ciò però non avviene rendendosi migliore, bensì abbandonando quella compassione di facciata che l'aveva contraddistinto in precedenza, annullando, in questo modo, quei valori che riescono a tenere insieme la società, basata sulle apparenze additata dallo scrittore. Il nocciolo della nuova filosofia di vita del protagonista al Mexico City è quello del giudice penitente. Essa consiste nel confessare a chiunque le proprie colpe, vere o fittizie, in modo da costringere l'ascoltatore a pensare di aver commesso egli stesso le medesime colpe. In questo modo, accusando se stesso, riesce a rendere colpevole l'umanità intera. Ecco quindi che, partendo dalla posizione di penitente, egli diventa giudice. Ve lo consiglio veramente a mani basse, è un libro di una bellezza, io l'ho letto con un piacere, con un'armonia, come dicevo, è meno di 100 pagine, quindi si legge veramente facilmente. Allora, salutiamo con un grande abbraccio Albert Camus e passiamo al prossimo ospite, al poeta palermitano Roberto Crinò, che ha chiesto come canzone per introdurlo gli U2 con I Still Haven't Found What I'm Looking For. E adesso ci puppiamo gli U2. Odè, ci tocca.
I'm
siamo in studio con il nostro gatto Barbieri che ci fa sempre compagnia. È arrivato il momento della telefonata con l'ospite, il poeta Roberto Crinò da Palermo. Vediamo se ci risponde.
Pronto?
Roberto, sei dei nostri?
Sì, eccomi qua.
Ecco qui, benvenuto al Bar della Poesia.
Ciao ciao, buonasera.
Allora, diamo il benvenuto al poeta palermitano Roberto Crinò, che è il nostro ospite, il primo ospite dell'anno. Quindi, insomma, inauguri un periodo pieno di aspettative e sicuramente di delusioni.
Si inizia col botto, inizia l'anno col botto.
Senti Roberto, intanto vabbè, benvenuto, grazie di essere qui con noi.
Grazie a te, Gianni.
La prima domanda di rito a tutti gli ospiti è quella di dirci perché hanno scelto quella specifica canzone che li introduca. Quindi, perché gli U2 con... aspetta, prova a pronunciarla. I still haven't found what I'm looking for. Che vuol dire, e in palermitano come si dice intanto?
Non ho trovato ancora un cane, no, quello è in italiano. Niente, non c'è niente di fare, ancora niente.
Okay, vabbè,
no, dai. Comunque, mi hai spiazzato questa domanda del palermitano. Sì, anche perché insomma il mezzo radiofonico è italico, per cui ho sempre qualche difficoltà a commutare subito italiano palermitano. Tu sei stato qui a Palermo l'anno scorso, quindi hai avuto modo di sentirmi all'opera, insomma, in un contesto molto più, come dire, naturale. Perché questa canzone? Ma intanto perché io sono un vecchio fan degli U2, degli U2, ma diciamo, fino a un certo punto poi mi hanno stancato pure a me, tant'è che ho colto pure il tuo "ce li puppiamo", perché
no, ma perché io non lo sono mai stato, mica peraltro.
No,
è solo personale, come tutte le cose che dico.
In realtà quando l'altro giorno mi hai chiesto che brano volessi mettere, anche lì mi hai colto un attimo così alla sprovvista, mi è venuto in mente questo. L'alternativa poteva essere Nick Cave, che sarebbe stata una bellissima alternativa.
Sicuramente.
Perché questo? Ma per il significato del brano, per il significato del titolo, non ho ancora trovato ciò che cerco, perché in realtà è qualcosa che come concetto mi accompagna lungo tutta la mia esistenza, ma penso che non accompagni soltanto me, accompagni un po' tutti.
Allora guarda Roberto, se mi permetti, prendo sì, spunto da questa tua dichiarazione e ti chiedo: vivi la poesia come una forma di ricerca introspettiva, diciamo, dell'anima?
Ma guarda, allora, posso risponderti, andiamo subito nel vivo, mamma mia, ho detto subito con 3B, andiamo subito nel vivo della questione anche poetica. Posso risponderti con una poesia sull'argomento?
Sì, guarda, te l'avrei chiesta, diciamo... A breve.
Per te la dico adesso e poi ne travolgiamo un po'.
Sì, sì, no, ma non, allora, la scaletta
è un'inedita, infatti, è un'inedita che ha a che fare proprio con questo argomento.
Prego.
E fa così: molte cose ho visto e sentito lungo il mio cammino, luminescenti fiori notturni, festanti policromie e idee, suavi canti di anime divine, ma anche ombrose e irte montagne, urulati di venti che spazzavano regioni un tempo felici. Varie e tante le meraviglie che ho ammirato, eppure non ho ancora trovato ciò che cerco, e spero di non giungere mai, dovessi scoprire che ciò che cercavo era meno importante della stessa ricerca, della stessa vita. Vivere, dunque, è il più bel viaggio. Ecco, qua. Per cui, per tornare all'argomento, la poesia sì, come vedi, è uno strumento, spero che si intenda, è uno strumento di... Certo, è un peccato che non sia in presenza, Non saremmo potuti stare lo stesso in presenza, visti i tempi che viviamo, forse sarebbe stato difficoltoso. Il tuo ultimo ospite è stato in presenza, il 27 dicembre.
Sì, è un poeta, la radio ha sede a Pisa, diciamo, lui è un poeta di Pisa, sì. Per cui era anche più comodo per lui venire direttamente in studio, no, piuttosto che per te che sei in Sicilia.
Guarda, mio caro, dovevo venire a Pisa a novembre.
Poi non sì, mi ricordo.
Nulla, lasciamo perdere. No, perché dico, parlare così al telefono dà sempre comunque un certo senso di distanza. Ad ogni modo, sì, la poesia è ricerca, ma non è soltanto ricerca, è terapia, ma non è soltanto terapia, è una condizione esistenziale, cioè non potrei vivere, diciamola così, alla maniera di Rilke, non potrei vivere senza scrivere, per cui è insieme tutto quello che abbiamo già detto e molto altro, è un modo di esprimermi, è un modo di scandagliare il mio animo, restituire qualcosa agli altri, a chi mi vuole ascoltare, se sono ascoltabile, poi bisogna vedere, di vista, di gusti, è tutto questo, sì.
Senti, tu ci hai letto un inedito, però hai avuto un 2021 che si è appena concluso, diciamo fortunato e prezioso da un punto di vista librario, perché sono uscite, se non sbaglio, due sillogi poetiche, una in coppia con il poeta sardo Mascia, Matteo Mascia, per l'edizione Ensemble, e una invece tutta tua per le edizioni L'Eretica, che già il nome ci piace comunque. Ci piace anche sì, Sandro, però L'Eretica è potente, sicuramente.
Vabbè,
ce ne vuoi parlare? Ci vuoi presentare sì, tutte e due, per favore, così ci facciamo un'idea di certo. Roberto Crinò, poeta.
Tutte e due iniziano con la E, evidentemente è ancora lì che siamo fermi, la lettera E, Ensemble, L'Eretica, che poi in qualche modo c'è un fil rouge che le collega. Dunque no, ti devo correggere però, perché il Molino di Astarte, la sillogia scritta insieme a Matteo Mascia, che saluto veramente, mio amico di Cagliari, in realtà è uscita nel novembre del 2020.
Chiedo bene, ma sai, che però, c'era la quarantena numero 2, per cui diciamo, momento
solo
spurio.
Che però, siccome diciamo, son de coccio, come direbbero a Roma, non mi è piaciuto far uscire un libro in compagnia di un altro valido, anche più valido di me, poeta, in un periodo difficile. Ne ho voluto far uscire un altro tutto da solo, come hai detto giustamente tu, nel dicembre del 2021. Per cui fare le presentazioni di questi libri è stato davvero, e per Verrà Ottobre, che è il titolo della sillogia uscita per Eretica, sarà abbastanza complicato, però non ce la faremo, anche perché i libri non scadono mai. Qualcosina è stata fatta durante il 2020 con il Monile, con la sillogia pubblicata con Ensemble, che peraltro era la mia terza, perché già venivo da due altre sillogi individuali sempre con Ensemble, le coincidenze significative nel 2018 e Ineffabile mutazione nel 2019.
Dici bene una cosa, sì. Roberto, i libri non scadono, sono gli scrittori che hanno, come dire, sono a tempo, ecco, mettiamolo così.
Sì, no, ma infatti penso che dopo questa quarta sillogia basta, non credo.
volevo insinuare questo.
No, te lo dico io, perché non posso certamente andare avanti così al ritmo di una sillogia l'anno, perché non è neanche onesto, voglio dire, uno non può avere tutte queste cose da dire, per cui no, vabbè, vedremo, insomma, comunque sì, la situazione è questa. Per cui, dico, il Monile di Astarte è stato e continua ad essere, perché avete fatto anche bene voi a confezionare una locandina in cui vengono riportate
la redazione, io non sono capace, lo dico onestamente.
E noi li ringraziamo, ecco, noi li ringraziamo e vi ringrazio, ecco, perché effettivamente era giusto che fosse così. Non si può neanche parlare di passaggio di consegne, ma di due opere che adesso per un po' di tempo io comunque farò andare insieme a braccetto, poi ovviamente darò più spazio più in là a Verrà Ottobre. E da Verrà Ottobre ti vorrei leggere.
Certo, prego, prego.
Che poc'anzi, io tra l'altro ti ringrazio, perché mi dai veramente, sono veramente onorato che in una puntata dedicata ad Albert Camus, che io
poi ti volevo chiedere su che il tuo rapporto con Camus, diciamo, era uno dei temi, una volta eviscerato Crinò poeta, poi arrivava a Crinò uomo, e quindi anche i temi della puntata.
Perché caro Jonathan, io nella mia modestissima condizione di umile artigiano della parola e umile essere umano che fa una sua esistenza e cerca di portarla avanti nel miglior modo possibile, non amo gli estremismi, non amo gli ismi, se non quando si tratta di cose goderecce, per cui io so che tu in questo momento stai bevendo un calice di vino, fossimo insieme appunto berrei volentieri anch'io con te questo calice di vino.
Mi spingono a bere, cioè,
sì
proprio, mi forzano la mano, te lo dico.
Ma tu te la fai forzare sta mano però,
ma guarda, vabbè, andiamo, parliamo della poesia, vai, ti prego.
Per cui quella posizione di uomo libero, fondamentalmente la scelta di una cosiddetta terza via, che nel suo percorso esistenziale Camus appunto operò, è qualcosa a cui io nel mio piccolo cerco sempre di ispirarmi, soprattutto, cioè, noi viviamo in un'epoca in cui per adesso ci sono due opposte tifoserie da stadio, ci sono due ismi che impazzano. Io cerco di mantenermi equidistante laddove è possibile da tutti, e cerco di pensare con la mia testa, posto che questa cosa sia ancora possibile, perché noi ci facciamo un gran parlare la libertà, dobbiamo essere liberi, io sono libero di pensare e di dire quel che voglio, ma in realtà, secondo me, non abbiamo neanche poi tanta idea di quello che stiamo dicendo quando parliamo in questi termini. Ad ogni modo, poc'anzi tu hai parlato di Camus, hai parlato di quell'atmosfera mediterranea, ed io in verrà
sì, non ho citato il suo rapporto con l'Algeria, ma diciamo che ovviamente è una biografia che di una figura così importante non poteva che essere monca di tanti aspetti preziosi.
Sì, no, perché lui si sentiva comunque in primo luogo algerino, francese d'Algeria.
Sì, lì bisognerebbe, allora faccio grazie anzi per avermi, come dire, bacchettato, perché su questa cosa è importante.
Ma
hai fatto bene, perché questa cosa è importante specificatamente su Camus. Va detto che lui è vissuto in un'epoca storica in cui per la Francia l'Algeria era praticamente, come dire, la terra prediletta lontano dal sacro suolo francese. Cioè l'Algeria, quando c'è stata la guerra di liberazione dell'Algeria, in Francia è stato un dramma nazionale averla persa, per un certo nazionalismo ovviamente, chiaramente si parla di un certo spirito.
Gillo Pontecorvo ci ha fatto pure un bellissimo...
Quello è bellissimo, la battaglia di Algeri.
La battaglia d'Algeri, sì. E quindi ti dicevo, ecco, la poesia che si trova nella nuova Silloge, Verrà ottobre, che ha un po' a che fare con quanto stiamo parlando, si intitola Diario Mediterraneo.
Prego.
Nei porti del mare comune ho attraccato la mia gabarra, estasiato dai colori di Urano, ho immaginato un popolo libero da Bibbia e Corano. Alla luce sensuale di isole, Egee, Traceo, gustato, la libidine della lentezza, dimenticando aspri torti, ho ritrovato la dolcezza. Le spezie d'Alessandria hanno inebriato gli occhi e del palato hanno reso, regale dignità di senso, mio spirito da virus illeso. La sosta tra insenature di trasognante dorato oblio, tra maioliche e cerri azulejos, da Casablanca a Lisbona, la dolce malinconia di Sitges. Ho sentito l'Auneda seffato, ebbrezza d'antichi riti, in coste lontane sorelle, figlie del sole e del suo Dio. Ho visto Sardane e Cordelle. Dopo un tempo indefinito di lontananza e silenzio, si ritrovano qui apparecchiati, sorrisi di marinai usi alla Magna Grecia e ai suoi nidi. La riverenza, si sanno gentili, al loro incontro tanto atteso, il mare, il cielo, le bianche vele, e con il vento e la luce gioiosa, liberano parole da oscure chele. Ora, seduto in fuga ascetica davanti all'eterno tutto porto, ascolto due vecchie comari, le loro cantilene mi cullano, onde amiche di questi mari.
Senti Roberto, si sente, come dire, questa grande aria mediterranea nelle parole di questo componimento. Allora ti volevo chiedere, inevitabilmente, come dire, è una dolce condanna quella che ti viene posta, se le tue radici siciliane condizionino il tuo spirito, la tua letteratura, la tua essenza, la tua natura poi di uomo e di poeta, quanto il fatto, semplifico, vediamo, cerco di porre la domanda in una maniera logica, quanto il fatto che tu sia siciliano è divenuto la cifra della tua scrittura, della tua persona e della tua poesia?
Certo, non è che quando io scrivo penso a questo, ovviamente io intendo più la scrittura, soprattutto se stiamo parlando di scrittura poetica, come una sorta di incorporazione. Io credo molto in questo, nel momento in cui, e nei momenti più disparati, non necessariamente nell'immaginario naif di uno che sta davanti al mare a guardare un tramonto, ma anche in mezzo al traffico, ti posso dire, mentre sono nel traffico tentacolare della città, mi possono venire dei versi. Però indubbiamente sì, per rispondere alla tua domanda, ripensandoci, anche riflettendo sulla tua stessa domanda, in effetti sì, c'è molto della mia sicilianità, di quella che Bufalino chiamava
Bufalino,
sicilitudine. C'è molto del mio sentirmi comunque appartenente ad un'area comune, mediterranea. Guarda, io ho vissuto 2 anni in Germania, ho studiato ad Heidelberg, conosco anche abbastanza bene la lingua tedesca e anche la cultura tedesca, e devo dirti che ogni volta che vado in Germania mi sembra un po' di tornare a casa. Però ovviamente è un luogo totalmente diverso dall'area mediterranea, e oggi se penso ad una improbabile possibilità di andare nuovamente a vivere all'estero, non penso più alla Germania, ma penso in realtà a luoghi più consoni a quello che nel frattempo è diventata la mia piena consapevolezza di uomo, anche di autore. Penso alla Spagna, alla penisola iberica, penso alla Grecia, cioè luoghi, o anche il Nord Africa, luoghi, anche se per adesso è veramente complicato andare lì, soprattutto lì, luoghi che mi ritrovo più miei. Io sono stato diverse volte anche in Spagna e devo dirti che da palermitano, da siciliano, andare lì è un po' come andare, insomma, antico suddito del Regno di Spagna, il vice Regno di Sicilia, insomma, voglio dirti, è un po' come giocare ancora in casa, sotto certi aspetti. Per cui sì, c'è molto di questa influenza mediterranea, e non solo perché abbiamo letto questo componimento, anche quella forma un po' di ombrosa malinconia che spesso e anche si intravedono. Devo fare una missione di devo ancora imparare, devo ancora studiare, nel senso che certe volte pecco un po' troppo di classicismo, si sente ancora l'influenza anche dei miei studi, del mio lavoro, sì.
Ti definiresti, allora scusami, ti faccio una provocazione, definiresti in una forma di gentile autocritica un retore o incline alla retorica?
Incline alla retorica, sì.
Retore, scivolante nella retorica?
Un po' certe volte sì. Mi manca talvolta, e lo dico con molta onestà, mi manca talvolta anche il dono della sintesi. Anche perché tantissimi grandi poeti, scrittori, non fanno altro che dire che bisogna cercare di scrivere per sottrazione, non per aggiunzione. Per cui è nella semplicità e nella sintesi che si gioca tutto, ecco.
Ma senti una cosa, allora, parlando di scrittura e di letteratura, tu, al di là di questo legame, diciamo, geografico, geopolitico, se vogliamo definirlo così, e di ispirazione, di formazione culturale, come ti poni e come vedi la letteratura italiana, particolarmente la poesia, naturalmente, visto che stiamo parlando di poesia contemporanea oggi in Italia?
Ma Jonathan, di questo ne abbiamo anche parlato quando...
Sì, io lo so, ma chi ci ascolta...
No, lo so, è chiaro, ci mancherebbe altro. No, è chiaro, ma tu già sai quello che penso. La sostanza non è cambiata, la situazione non è cambiata rispetto ad un anno fa, anche perché, considerati i tempi che stiamo vivendo, difficilmente potrebbe cambiare, semmai peggiorare. Guarda, proprio oggi sono stato alla Feltrinelli, qui a Palermo, e non ci andavo da tempo, e ho notato che hanno cambiato la disposizione dei generi letterari e hanno relegato la poesia in una scaffalatura piccolissima, hanno in qualche modo rimpicciolito lo spazio dedicato alla poesia. Ecco, io penso che questo riassuma in breve una possibilità di risposta alla tua domanda.
Cosa vuoi dire? Aspetta, con questo esempio tu vuoi dire qualcosa? Spiegacelo, non ce lo fare intuire.
No, lo stavo appunto per spiegare. Cioè che la poesia in Italia non è granché considerata, sia per colpe proprie di chi fa poesia, che quelle ci sono e sono anche innegabili, ma anche per una sorta di... come dire, di supponenza, di atteggiamento tendenzialmente arrogante nei confronti di chi fa poesia e della poesia, come a dire, ma che, scrivi ancora poesie? Ah vabbè, la poesia, come se oggi non potessero essere, e non parlo di me ovviamente, perché ci mancherebbe altro, ci sono in giro veri poeti, anche perché qui dobbiamo anche fare un distinguo. Quando si parla di poeta, io ho sempre una certa difficoltà, preferisco sempre presentarmi come autore di versi, perché i poeti, quelli veri, diventano tali soltanto dopo che muoiono spesso, ecco, o anche se ancora lo sono, ecco appunto, e anche se possono essere considerati tali quando sono ancora in vita, ci mancherebbe altro, non è che non c'è nessuna regola scritta che ci rigidisce in queste posizioni, però è anche vero che bisogna fare un uso abbastanza accorto di questa, di questo termine, di questa parola, poeta. Ma è anche vero che spesso in Italia per produzione letteraria si intende quella che, o si predilige quella che, fondamentalmente, parliamoci chiaro, arriva a più persone, è più semplice da da far comprendere e soprattutto quella che vende di più, per cui la prosa è la letteratura e quello va bene. Chi invece scrive poesie, non che quelli stiano benissimo, perché il mondo editoriale è tutto che è in difficoltà, ma in questa difficoltà, ancora più in difficoltà, si trova la poesia per questa sorta di pregiudizio nei suoi confronti. Non so se sono stato
ma
chiaro.
Ma secondo te da cosa nasce questo pregiudizio?
Ma nasce dal fatto che si ha una visione, appunto, ora ci vuole un po' classicistica della poesia, si pensa quindi che la poesia, per poter fruire la poesia, quindi leggerla, e a ancora a monte scriverla, occorra chissà quale... in realtà è così, la conoscenza stilistica, la preparazione è anche un corposo... dire sentire sono necessari, però si è rimasti un po' cristallizzati a un certo concetto della poesia, a maggior ragione laddove poi ci sono tantissime persone che scrivono e pochissime persone che leggono, quindi ci sono, è vero, questo bisogna dirlo, anche tanti autori che in realtà scrivono ma non scrivono poesia. Magari tra questi ci sono anche io, per carità, però ci sono tanti.
Qui si va sul tecnico e sai che è una, come dire, diatriba al di là per il grande pubblico, forse anche giustamente noiosa, e per addetti ai lavori come noi sulle barricate, su cosa sia poesia. In Italia si pensa alla poesia solamente quella tradizionale, in metrica, e se non scrivi in metrica non sei un imbroglione, non stai facendo poesia. Nel resto del mondo, diciamo, moderno occidentale, invece sono avanti di due secoli su questa cosa. Io lo dico sempre in trasmissione, ma anche dal vivo, Francia, senti, paesi anglosassoni.
Per esempio, mi chiedessi, se tu mi chiedi quali sono i tuoi autori, non dico feticcio, ma quelli che prediligi.
Vai.
Beh, tra questi.
Dici,
tra
quali sono i tuoi autori? Non dico preferiti, ma feticcio magari.
Tra questi ci sono molti stranieri, ci sono Pedro Salinas, Costantino Cavafis, Derek Walcott, Eric Fried, Bertolt Brecht, Octavio Paz, solo per citarne alcuni, insomma, in ordine sparso, e sono tutti autori, come dire, moderni. Cioè, allora, per farti un esempio di quello che io voglio, intendo dirti, la settimana scorsa qui a Palermo ho presentato il libro di, insieme ad altri amici, di un amico che ha pubblicato una sua silloge. Ecco, la differenza tra lo scrivere pensierini e lo scrivere poesia si può riassumere in questi due versi che ti leggo, tratti da una sua poesia.
Prego.
La luna si nascose in capricci di nuvole. È fantastico. Cioè, secondo me, questa è poesia.
Ci vuoi dire il nome di questo autore?
Senza dubbio. Michele Mulia, Le strade di ieri.
Salutiamo.
Pre edizione.
Salutiamo.
Salutiamo Michele. Per cui avere il coraggio di scrivere in un modo tale che tu riesca a dire qualcosa che è normale in una maniera straordinaria. Questo, secondo me, è poesia. Per cui non è che talvolta è difficile riuscire a farsi ascoltare questi temi. Comunque il discorso sarebbe molto lungo e rischiamo di prendere un'altra strada. Ad ogni modo, la poesia in Italia è un eufemismo, bistrattata.
Diciamo leggermente, vai, ecco appunto.
Leggermente.
Senti, siamo quasi in chiusura della nostra chiacchierata. Prima di salutarci e magari ci spieghi quali progetti hai per questo 2022 appena cominciato, ci leggi una tua ultima poesia, un tuo ultimo componimento in modo da comunque approfondire le tue parole?
Tratto dall'ultima raccolta?
Sì, o scegli tu ovviamente, insomma fai tu.
Guarda, ti leggo un componimento che il cui contenuto, tu adesso sorriderai appena lo sentirai, ricorda qualcosa per noi due familiare. Ci abbiamo scherzato e scritto anche su l'anno scorso, ma non è quella.
Vabbè.
Ma ha a che fare sempre con lo stesso giorno della settimana.
Lunedì.
La poesia, esatto.
Che oggi è lunedì, vorrei